Incontri d'estate oggi all'insegna delle sonorità del flauto traverso con il nostro ospite, che è un grande piacere accogliere qui proprio nel nostro studio. E dunque, benvenuto a Tommaso Maria Maggiolini.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno a te, tu sei un po' di casa nostra e quindi è bello averti qui per parlare della tua attività di musicista, di tutto ciò che ci ispira, diciamo, per conoscerti, ma ti abbiamo conosciuto innanzitutto dal punto di vista musicale con questo primo ascolto, che tra l'altro, voglio ricordare, risale ad un nostro live Musica Viva. Tu sei stato protagonista di Ben Due Live, il primo nel 2023 con Nicola Smottini al pianoforte e poi questo nel 2024 con una persona che conosciamo molto bene, l'arpista Elisa Netzer. Un bel programma, se volete andare a riascoltarlo lo troverete nel nostro sito, si trattava del 9 aprile del 2024. Dunque, Nicolas, scusami, Tommaso, iniziamo a raccontare del perché tu hai iniziato a fare musica, come mai, che cosa ti ha colpito e che cosa ti ha così ispirato a dedicarti alla musica, immagino, insomma, qualche anno fa, tu sei giovanissimo, ma
Non più così giovane. Faccio sempre un po' di fatica a identificare un motivo vero e proprio. Io ho iniziato a suonare il flauto relativamente tardi, a 13 anni, quindi già in terza media. Prima suonicchiavo un po' la tastiera da autodidatta, ho avuto due insegnanti di musica alle medie molto entusiasti, molto bravi, che organizzavano dei laboratori musicali nel pomeriggio dove si suonava un po' di tutto, dal flauto dolce alla tastiera, alla chitarra, percussioni, e penso sia stato lì che tutto è nato. E il flauto è arrivato un po' per caso, in realtà io volevo suonare il pianoforte, avrei voluto fare l'ammissione in conservatorio a Milano per pianoforte, ma mi fu caldamente sconsigliato perché è troppo vecchio, secondo gli insegnanti. E quindi qualcuno mi disse: ma prova ad entrare con uno strumento a fiato, poi magari cambi. E tramite un curioso giro di conoscenze ho trovato questo insegnante che viveva nella mia zona, che è Luca Bossi, con il quale ho iniziato a suonare il flauto, e dopo un anno sono entrato in conservatorio.
Sai che non è così curiosa la cosa che ci racconti? Cioè, spesso ho incontrato musicisti che effettivamente dicono: ma io ho iniziato questo strumento perché me l'hanno consigliato, volevo fare qualcos'altro. E poi succede una specie di folgorazione, comunque, perché l'avvicinamento concreto a uno strumento musicale spesso crea proprio quell'istinto anche un po' fisico che ti porta ad amare il tuo strumento musicale. Allora ti chiedo se è stato un po' così, cioè che cosa ti piace di questo strumento che in realtà è molto diverso da quello che tu avevi immaginato, no? È uno strumento fiato che comporta tutta una serie di coinvolgimento dal punto di vista fisico diverso.
Certo, ma appunto penso che l'amore sia poi nato
Strada
strada facendo e non
facendo.
immediatamente, ma ricordo che io ascoltavo tantissima musica in casa, avevo degli LP di mia madre, tra questi LP c'era un LP di Severino Gazzelloni con Canino, sonate barocche, se non sbaglio di Marcello, Veracini, lì in quel periodo. E sono stati i primi suoni di flauto che ho sentito, poi ho iniziato a acquistare i primi dischi, i primi CD di Gollo e Rampal, e poi da lì basta, non ho più smesso. Quindi per me, io sempre i primi anni, più che studiare, suonavo tanto, suonavo anche diverse ore al giorno, e è stato tutto molto naturale in fondo.
Quindi tu sei milanese, diciamo di nascita, quindi il Conservatorio di Milano è un po' il luogo dove sei cresciuto insieme alla musica, anche un ambiente piuttosto grande, perché è un conservatorio un po' dispersivo, se vogliamo, no? Come hai vissuto quegli anni, appunto, in cui ti sei ritrovato in questo grande conservatorio? fare un percorso musicale, ma non solamente, perché hai fatto anche poi le scuole, come
sì,
spesso
sì,
si
sì.
usa fare in conservatorio.
Appunto, io ho avuto la fortuna di frequentare il liceo Verdi, che era il liceo interno di Cuera, perché attualmente non esiste più, almeno non la forma in cui l'ho frequentato io. Era un liceo ancora sperimentale, con solo 3 giorni di materie curricolari, altri 2 dedicati interamente alla musica. Quindi questa struttura permetteva agli studenti di concentrarsi veramente tanto sullo strumento, avere tante ore a disposizione per lo studio, oltre al fatto di essere immersi in un ambiente molto stimolante, dispersivo sicuramente, grande, ma molto stimolante, perché ricordo anche che gli insegnanti, i professori delle materie normali, curricolari, ci permettevano anche di uscire dalle lezioni per andare a sentire, per esempio, un James Galway che veniva a suonare durante le prove nel pomeriggio e si preparava il concerto serale. Quindi è stata un po' la mia salvezza, perché chiaramente frequentare un conservatorio e portare avanti un liceo classico, un altro indirizzo liceale, sarebbe stato molto, molto impegnativo. E questo appunto mi ha permesso di dedicarmi full time già molto molto giovane a questa attività. Oggi non è più purtroppo possibile farlo, quindi è una grande perdita questo liceo che non c'è più, almeno a Milano.
Bella chiacchierata con Tommaso Maria Maggiolini ci consente, Tommaso, di andare subito ad ascoltare un bel disco, un disco uscito da poco, quindi una produzione recente registrata qui al nostro auditorio Stelio Molo della radio qui a Lugano nel marzo del 2024. Un bel disco che contiene le composizioni di autori svizzeri del periodo, diciamo, tardo romantico. Come è nato questo progetto, l'idea di dedicarsi appunto a questo repertorio? Il disco, non l'ho detto, è con Nicola Smottini al pianoforte.
Sì, è nato un po' per caso, sono 2 le ragioni. Allora, avevo già affrontato un po' questo repertorio con Elisa Netzer, suonando appunto le 4 danze medievali di Lauber, che è l'unico brano veramente noto, almeno a noi flautisti, di questo compositore. Poi qualche anno fa, in occasione di un concerto che venne anche registrato da RSI per Ceresi Estate, abbiamo suonato questa sonata di Schoeck, che è originale per violino, in un programma che era dedicato a Hermann Hesse e agli amici di Hermann Hesse. Ottmar Schoeck era un amico di Hermann Hesse, per cui abbiamo inserito questa sonata che appunto è per violino, ma è tranquillamente eseguibile anche col flauto, con piccolissime modifiche. E da queste due esperienze è nata l'idea di raccogliere questo materiale e farne un CD, cercando anche dei brani che non fossero già stati registrati, quindi repertorio poco frequentato, anzi quasi per nulla, oserei dire.
Sì.
E, in particolare ci sono due brani che sono registrati in prima assoluto, una partita per flauto solo e questa suite di danza in stile antico che appunto abbiamo registrato noi.
E di cui abbiamo appena ascoltato appunto
esatto.
Un primo movimento, questa allemanda, questa danza. Ed è un repertorio, come dici tu, assolutamente poco frequentato, poco conosciuto, che però, come dire, porta a galla anche delle gemme, un panorama musicale che si conosce poco, ma che davvero ha una scrittura, forse anche proprio perché la Svizzera ha vari influssi, no?
Sì.
La musica francese, che in quel periodo per il flauto stava cominciando, come dire, già a far fiorire un linguaggio molto particolare, idiomatico, ma anche poi l'Italia vicino, insomma, è un linguaggio composito che ha tante sfumature diverse.
Sì, 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 assolutamente, è veramente difficile definire uno stile preciso. E io simpaticamente a volte dico che erano due compositori, in particolare Lauber, con un po' di crisi di identità, nel senso che ascoltando i brani, in particolare la grande sonata, ogni tanto si sente un po' di Debussy, ogni tanto un po' di Strauss, è veramente molto, molto vario. Ma molto interessante, e, peraltro tutti i brani che Lauber ha scritto sono stati dedicati o commissionati da un flautista amatore, mi è venuto in mente prima mentre ascoltavamo i concerti di Mozart, che era in realtà un banchiere, questo Paul Hagemann, che però appunto era un amatore che aveva studiato al Conservatorio di Parigi, quindi un signore amatore, al contrario dell'amatore, diciamo, mozartiano. E al quale appunto Lauber scrive tantissimi brani, alcuni anche molto difficili, per cui da questo deduco che questo Hagemann avesse un ottimo livello strumentale, e peraltro Hagemann è anche il dedicatario di altre opere importantissime come il quintetto di Nielsen, insomma è una figura di mecenate che al giorno d'oggi ovviamente non esiste più.
Certo, una sorta di Federico II
esatto,
di Prussia.
Esattamente. E, no, ho trovato anche molto interessante questo rapporto che poi ha dato insomma in là a tantissime opere. Lauber ha scritto veramente tanto per flauto solo, flauto e pianoforte, flauto e trio d'archi, flauto, fagotto e pianoforte, c'è veramente tantissima letteratura e anche alcuni brani per flauto solo molto interessanti, come delle fughe a due voci per flauto solo, sono veramente curiose come scrittura perché sono due pentagrammi sovrapposti. È tutto incastrato, si può suonare con un solo strumento, ma dando l'impressione che ce ne siano due.
Thank you.
Tommaso Maggiolini, hai citato il flauto solo e quindi mi è venuto spontaneo mettere questa sarabanda appunto dalla partita opera 51 per strumento solo di Josef Lauber, che tu hai inciso all'interno di questo bel disco che, non abbiamo detto, è pubblicato da Aulicus e registrato, come dicevo, qui al nostro auditorio Stelio Molo. Io però vorrei continuare a chiacchierare con te della tua storia di musicista, perché a un certo punto da Milano ti trasferisci qui in Svizzera. Quali sono state le ragioni per cui adesso ti trovi qui?
Io già in quarta liceo cominciavo a guardarmi un po' attorno, dico cosa farò dopo il liceo, dove andrò a studiare, continuerò col flauto, farò altro. E la mia insegnante di pianoforte complementare mi aveva suggerito, ma guarda, mio compagno, che è un pianista con il quale poi ho studiato musica alla camera, Carlo Levi Minzi, conosce un flautista svizzero e qui vicino suona nell'orchestra svizzera italiana, è molto bravo, vai a conoscerlo. Così lo contatto, era Alfred Rutz. Inizio a prendere lezioni da lui alla fine della quarta liceo. Dopodiché ho deciso di iscrivermi e cominciare a studiare con lui. E mi trasferisco qui a Lugano, frequento il master in didattica musicale e poi proseguo i miei studi a Berna. Rutz è stata ed è tuttora la figura probabilmente la più importante che ho trovato nel mio percorso di studi, perché con lui, cioè, a un certo punto della vita di ogni flautista arriva il momento in cui bisogna sistemare le cose, rimettere ordine nella tecnica, creare una base. È una cosa che purtroppo non sempre si fa all'inizio, e io questo lavoro l'ho fatto con lui, quindi sono stati due anni in realtà, di più, perché avevo iniziato ancora prima di venire qua, molto molto intensi, e che mi hanno dato tantissimo. E tuttora, quando ho qualche appuntamento importante, come per esempio è stata la registrazione di questo CD, torno da lui a farmi sentire, anche dopo tanti anni ormai, perché è un orecchio, è uno dei, sono le, tra le poche orecchie di cui mi fido veramente al 100%. E poi è nato anche un rapporto, diciamo, d'amicizia.
Certo, e allora io credo che nella vita di ogni musicista, come dicevi tu, magari l'inizio, uno inizia un po' per caso, però secondo me esiste un momento in cui si deve prendere la decisione che quell'aspetto della vita diventerà compagno per sempre, diciamo, si trasformerà in un lavoro, insomma, in una carriera, e ed è sempre un momento particolare. Per te a quando risale?
Ma penso proprio in quel periodo, verso la fine del liceo, avevo in realtà anche altre idee, altre opzioni prendere in considerazione, come per esempio studiare legge, però poi diciamo che la proiezione di questi cinque anni sui libri, sulle sudate carte, no? Come avrebbe detto Leopardi, un po' mi spaventava, e in realtà ero già talmente dentro allo studio della musica, allo studio del flauto, che mi sembrava veramente difficile intraprendere un'altra strada. Sono stato anche sostenuto ovviamente dagli insegnanti che avevo, i quali mi hanno detto no, prosegui, e così ho fatto. Con tante difficoltà, ma siamo
qua.
Che
tipo di sogni avevi nel momento in cui ti sei appunto così avventurato in una possibile professione? Avevi qualche sogno, cioè suonare in orchestra, diventare un solista, insegnare, sei anche un docente?
Beh, allora i primissimi erano ovviamente diventare il nuovo Galway.
Vuol dire che James Galway è stato il faro per molti musicisti,
sì,
me compresa.
Assolutamente. Poi ovviamente crescendo le idee si smussano un pochettino. E quindi all'inizio probabilmente l'idea era quella, sì, di suonare in orchestra. Poi mi sono reso conto, anche suonandoci in conservatorio fin dalle prime esperienze, che non sarebbe stato quello il mio mondo. ho avuto la fortuna appunto di avere già in conservatorio a Milano un ottimo insegnante che era Rocco Abate, che era un insegnante molto appassionato. E, vedendo lui e vedendo anche altri insegnanti molto meno appassionati, è nato un po' in me questo desiderio di insegnare con consapevolezza, di insegnare, insomma, di cercare di farlo nel migliore dei modi. E infatti poi ho scelto anche di frequentare un biennio in didattica. Quindi sì, poi le strade che si sono prospettate sono state quelle dell'insegnamento, della musica da camera, quindi la mia è un'attività composta da varie attività e è la mia salvezza perché non potrei assolutamente stare al 100% in un'orchestra.
Che bella questa pagina così lirica per flauto e pianoforte. Qui in realtà è Album Blatt di Ottmar Schoeck, che Tommaso Maria Maggiolini è l'altro autore, appunto, a cui avete dedicato questa registrazione. Tommaso, ci hai raccontato un po', anche i tuoi sogni, diciamo, di musicista e anche della tua attività, che come dicevi tu, poi si smussa e si, come un vestito, diciamo, si indossa, anche grazie appunto agli ambienti che frequentiamo. Che cosa, hai trovato qui in Svizzera? Cioè, che cosa ti ha supportato così tanto da decidere appunto che saresti diventato un flautista e come ti sei mosso appunto qua nella Svizzera italiana, ma non solamente.
Qui in Svizzera ho trovato innanzitutto un sottobosco molto fertile a livello musicale, perché oltre alle grandi istituzioni come il conservatorio, la radio, l'OSI, il LAC, c'è comunque una maggiore attenzione da parte della popolazione alla musica. Ci sono tantissimi amatori, io stesso ho diversi studenti adulti e ultrapensionati che suonano il flauto e lo fanno con grande interesse, con grande passione. È qualcosa che in Italia è molto difficile da trovare, oltre al fatto che qui è possibile vivere di musica. Certo, in Ticino la situazione è ancora molto complicata rispetto ad altri cantoni, diciamo, più a nord. Però è comunque possibile farlo perché è considerato un lavoro a tutti gli effetti. In Italia è un pochino più complessa la gestione di
Capisco.
questa professione, soprattutto come freelance.
Certo. E tra i tuoi flauti vedo che c'è anche un bel flauto traversiere barocco che hai iniziato a studiare qualche anno fa. E come mai? La curiosità verso questo strumento affascinante, devo dire, che è il flauto antico di legno.
Sì, no, molto molto affascinante. Per caso, una collega aveva un flauto traversiere nel cassetto E nel 2018, se ricordo bene, venne a Locarno un flautista romano, si chiama Gian Antonio Ippolito, a tenere un corso. Mm-hmm. E lei quasi per scherzo mi disse: dai, ho questo traversiere, fai anche tu il corso, te lo presto. Io ho preso questo traversiere, che in realtà era un po', insomma, non era uno strumento meraviglioso, mancava la molla dell'unica mm-hmm. chiave che c'è, quindi io misi un elastico per farlo funzionare. E niente, mi presentai da questo insegnante un po' terrorizzato, perché ovviamente pensavo di aver fatto delle cose terribili con questo flauto. In realtà no, quindi lui rimase abbastanza colpito anche da quello che gli avevo suonato, e è stato lui ad incoraggiarmi a comprare uno strumento buono, uno strumento d'ebano di Wemals, che è un costruttore molto famoso. E da lì ho cominciato a suonarlo non veramente seriamente, nel senso che non riesco a dedicargli il tempo che in realtà vorrei dedicargli, però è stata una parentesi molto, molto interessante, perché solo suonando quegli strumenti si capisce come suonare un certo tipo di musica, quindi ovviamente musica barocca. Sono poi sfumature che in parte si possono anche riprendere sullo strumento moderno,
certo.
Chiaramente in modo limitato, perché le sfumature, i colori, la timbrica, anche le differenze di intonazione che uno strumento barocco permette sul flauto moderno
non
ci sono, è molto più omogeneo nel bene e nel male.
Bene, Tommaso Maria Maggiolini, io direi che è stato un piacere chiacchierare con te. Continuiamo ascoltando questo burlesco dalla grande sonata per flauto e pianoforte, opera 53, appunto, che hai registrato qui, grande sonata sempre di Joseph Lauber. Torneremo su questo disco sicuramente a parlarne anche con Nicolas Mottini. Per ora grazie mille,
grazie.
Buona estate, ci ritroveremo presto.
A presto.